Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti, e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando.
Gesù si reca nella sua patria. Secondo il Vangelo di Luca, dopo le tentazioni nel deserto, Gesù va a Nazaret e gli svela o rivela chi lui è, leggendo il rotolo del profeta Isaia. Lui prende il rotolo, lo apre al capitolo 61, dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha unto con l'unzione, per recare olio d'annuncio ai poveri, dare la vista ai ciechi, liberare gli oppressi, predicare l'anno di grazia del Signore». Poi ha rotolato il libro e sappiamo che lui disse queste parole: «Ciò che voi avete udito oggi si compie dinanzi ai vostri occhi». E quindi cosa dice Gesù? Si rivela come vero profeta del Dio vivente, non come Messia, come vero profeta del Dio vivente. E quindi voi capite che il popolo che era lì presente, conoscendo le sue umili origini, perché suo padre era un carpentiere e sua madre era, diciamo, una donna di casa, e per loro questo è un fatto inaudito. Però questa fede che non nasce nei loro cuori ha un frutto, o è un frutto di che cosa? Di una non conoscenza della scrittura. Perché la scrittura, per quanto riguarda i profeti, insegna la verità altissima. Il profeta non ha un'origine umana, nel senso che è di una discendenza, come per esempio il re. Il re aveva una discendenza, era discendente da Davide, mentre il profeta veniva preso. Chiunque poteva essere elevato ad essere profeta del Dio vivente. Amos cosa dice di sé? Era un pastore, un pecoraio in tegua, un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese tra bestia e mi disse: «Vai a fare il profeta in Israele». Io faccio il profeta, non ero figlio di profeta, però. Venga a fare il profeta. E a causa delle umili origini di Gesù, proprio umilissime origini di Gesù, e coloro si rifiutarono a credere, però questo significa che loro avevano una fede malata, non era una fede sana, perché la fede sana sa che il profeta non ha origini umane, discendenze dalla terra, ma viene direttamente chiamato da Dio. E non c'è, diciamo, un nobile o un dotto oppure di qualità umane eccelse. Basta che se lo chiami, gli mette la sua parola sulla sua bocca e lui va a fare il profeta. Questa è la storia. Però loro hanno una fede malata, non hanno una fede sana. E non avendo una fede sana, comprenderete che non possono accogliere Cristo. Addirittura in Luca è detto che lo porto sul ciglio del colle o della rupe dove la città era stata, diciamo, collocata per gettarlo giù. Gesù passa in mezzo a loro e se ne va. Ecco perché si meraviglia della loro incredulità. Perché la loro incredulità nasce da questa fede malata. Ma anche noi, se abbiamo una fede malata, ci meravigliamo del Vangelo, ci meravigliamo della verità, ci meravigliamo della morale, ci meravigliamo di tutto. Perché abbiamo una fede ammalata. E Gesù constata che la loro fede è ammalata. E lui si meraviglia che la loro fede sia ammalata, mentre non dovrebbe essere ammalata. Questo è chiaro, deve essere chiaro per noi. Per cui, se noi vogliamo credere in Cristo, dobbiamo avere una fede matura, una fede adulta, una fede santa, una fede formata nelle scritture profetiche, una fede formata nel Vangelo. Questo è chiesto a noi. A voi la parola, prego.
Monsignore, il fatto che la parola del Signore abbia creato e crei scandalo dipende dal suo messaggio o da colui che la proclama? Grazie.
Vedi, il messaggio di Gesù non è un messaggio di scandalo, perché il popolo degli ebrei su che cosa era fondato? Sulla speranza che ogni parola proferita da Dio un giorno si sarebbe compiuta. Quindi se io spero che una parola si compia, poi non posso io scandalizzarmi se qualcuno mi dice: vedi, questa parola si sta compiendo, perché la mia speranza è in quella parola. Io non ho altra speranza se non che la parola si compia. È come se io oggi dicessi: vedi, questa parola del Vangelo si sta compiendo, no? E tu ti scandalizzi perché si compie la parola del Vangelo. Ci possiamo noi scandalizzare se il Vangelo si compie, se tutto il Vangelo è orientato, finalizzato al compimento nella storia? Non possiamo noi essere scandalizzati perché si compie il Vangelo in una persona. Dobbiamo essere, diciamo, invece benevoli, disposti dal cuore, dalla mente, dai sentimenti, e credere veramente. Poi basta che noi ci confrontiamo con il Vangelo, lo prendiamo in mano, lo leggiamo e capiremo che quella cosa si sta compiendo. Ora Gesù aveva già compiuto qualche miracolo, no? Aveva già liberato qualche cieco, aveva già fatto qualche prodigio. Non dice una cosa assurda, anche perché secondo il Vangelo di Luca cosa chiedono a lui? Ciò che hai fatto in altri luoghi, fallo pure qui, no? E noi ti crediamo, se tu lo fai noi ti crederemo. Però Gesù non è venuto per essere creduto per facendo miracoli. Lui deve essere creduto sul fondamento della sua parola, in quello che dice. Perché chi dice la parola, il profeta, non deve dare segni di credibilità. E la parola è il segno della sua credibilità. Il profeta è profeta perché la sua parola si compie sempre. Però poiché la parola si compie nella storia, bisogna avere un poco di attenzione. È chiaro, un poco di attenzione, perché è giusto che noi siamo attenti. È giusto che noi prestiamo, il cuore e la mente ad attendere che quella parola si compia. Però la parola del profeta si compie sempre. Questo è e anche questo è il frutto di una fede malata. Non è una fede sana quella che hanno queste persone, perché se avessero una fede sana, ecco, penserebbero dalla scrittura, invece non pensano dalla scrittura, pensano al loro cuore. E quando si pensa al proprio cuore, la fede è sempre malata. Non è una fede sana quando si pensa dal proprio cuore. Prego.
Monsignore, mi colpisce come la figura di Gesù sia disprezzata da molti che lo ascoltavano. Con l'incredulità che oggi dilaga, come possiamo noi credenti aiutare Cristo perché molti increduli possano diventare credenti?
Bene, Cristo come si aiuta? Si aiuta attraverso una via molto semplice, molto bella. E la via è questa. Tu la verità dove la attingi? La attingi nel Vangelo o la attingi dal tuo cuore? Se tu la verità la attingi dal Vangelo, non hai, diciamo, nessuna possibilità di essere creduto, perché è una verità fuori di te. Se la attingi dal tuo cuore, neanche sei creduto, perché è una verità che non corrisponde al Vangelo. Se vuoi che tu sia creduto, devi attingere una verità che è di Dio e che è diventata tua vita. Quindi tu che cosa fai? Attingi dal cuore di Dio, trasformi il cuore di Dio in tuo cuore, o attingi dal cuore di Cristo, trasformi il cuore di Cristo in tuo cuore e poi dal tuo cuore dice la parola di Cristo. E allora l'altro si accorgerà che la tua parola è vera. Perché vedi, il problema qual è oggi? È che molti pensano che la parola non sia più vera, no? Quando tu invece la trasformi in tua storia, in tua vita, la trasformi poi la tua vita in parola, allora questa parola è credibile. E allora qual è il segreto perché noi possiamo essere creduti? Il segreto è questo. Tu attingi la parola nel Vangelo, che è il cuore di Cristo ed è la verità dello Spirito Santo. Trasformi questa parola in tuo cuore, in tua vita. Trasformi la verità in tuo cuore, in tua vita. E poi dal tuo cuore e dalla tua vita parla. E allora sarai credibile. Perché? Perché l'altro non vede incoerenza tra quello che tu dici e quello che tu fai. La coerenza è tutta per noi. Tutto ciò che noi diciamo deve essere vissuto e tutto ciò che noi viviamo deve essere Vangelo. Il cuore del Padre nel cuore del Figlio, Cristo è credibile. Il cuore di Cristo nel tuo cuore, tu sei credibile. Se tu parli dal cuore di Cristo che vive nel tuo cuore, tu sei credibile. Se il cuore di Cristo non è nel tuo cuore, tu non sei credibile. Il mondo, ecco, pensa che tu parli solo per parlare. Non c'è possibilità che tu possa essere, diciamo, ascoltato. Prego.
Buonasera, Monsignore. A volte abbiamo il convincimento che chi ci parla non possa essere voce di Dio. Come capire se è un convincimento giusto o sbagliato?
Vedi, non è il tuo convincimento che importa. Tu puoi essere convinta o puoi essere anche non convinta che chi ti parla abbia una parola di Dio o non abbia una parola di Dio. Il problema non è di chi ascolta, il problema è di chi parla. Chi parla deve parlare dal cuore di Cristo, nello Spirito Santo. Se tu parli dal cuore di Cristo, nello Spirito Santo, lo Spirito Santo porta nel tuo cuore la parola e ti segna. Poi, se tu sei di buona volontà, non incominciando la buona volontà, allora verifichi che quella parola non è una parola cattiva, una parola buona, una parola santa. E allora la puoi accogliere nel cuore. Se non sei di buona volontà, sei cattivo tu o cattiva tu, la parola la rifiuti, no? Cosa dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3? Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo unigenito, affinché chiunque creda abbia in lui la vita. Chi non crede è già condannato perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Perché non si crede nell'unigenito figlio di Dio? Perché bisogna abbandonare le opere cattive e compiere le opere buone. Poiché tu vuoi rimanere nelle tue opere cattive e con rinneghi Cristo non credi in lui. Quindi è un problema di opere, è un problema di volontà, è un problema di desiderio. Qual è il tuo desiderio? Qual è la tua volontà? Qual è la tua aspirazione? Se tu cerchi la luce ti sarà data. Se tu cerchi la verità ti sarà data. Però ricordati ciò che dice la sapienza, che la sapienza non abita in un cuore nel quale c'è il peccato. E quindi noi dobbiamo sempre togliere il peccato dal cuore e se vogliamo che possa entrare la parola del Signore, la sua verità, la sua luce. Luce e tenebre non vanno d'accordo. Non c'è comunione tra luce e tenebre. O siamo nelle tenebre o siamo nella luce. Però se vogliamo restare nelle tenebre, odiamo la luce. Prego, un'altra domanda.
Monsignore, perché Cristo davanti all'incredulità degli uomini smette di compiere prodigi, come se si stesse arrendendo?
No, vedi, Gesù, perché non compie prodigi? Perché il prodigio in Cristo non è prova della sua verità, è un segno, non una prova, del suo amore, chiaro? Ora, io non posso convincere te a credere attraverso un miracolo, perché tu non crederesti ugualmente, perché il tuo cuore attualmente è chiuso alla verità. Quando poi il tuo cuore si apre alla verità, allora Cristo torna e poi fa dei miracoli, no? E poi sappiamo dalla storia che Cristo poi è tornato a Nazareth, è stato ben accolto e ha fatto dei prodigi, poverino. Cioè Cristo non ti vuole costringere a credere attraverso i miracoli. Cristo vuole che tu creda attraverso la parola. Il miracolo è aiuto di amore. Ma non deve essere mai, diciamo, una prova coercitiva perché tu possa credere. Perché poi lo sappiamo anche dal Vangelo secondo Giovanni, che Gesù, pur avendo guarito un cieco nato, i farisei dissero che non era vero, che quello fosse nato cieco. E dinanzi alla risorsa di Lazzaro cosa deciso? Di ucciderlo. Se lo lasciamo fare, tutto il mondo ha detto di lui. Comprendete com'è importante che noi, ecco, conosciamo queste cose, perché la fede nasce dalla parola. La parola è quella di Cristo, non nasce dal segno. Il segno non serve alla parola, il segno serve all'uomo che parla, perché così è riconosciuto vero nella sua parola, ma vero come inviato da Dio, vero come suo profeta, vero come suo messaggero. Però al profeta, al messaggero, basta anche la sua parola, perché poi la parola si compie. Ed è il compimento della parola che attesta che il profeta è vero, non i segni. La parola si compie, noi siamo, ecco, nella verità di profezia e di ministero apostolico o ministero cristiano. La parola non si compie e tu capirai che noi non siamo nella verità. Quindi il problema è sempre colui che parla, non colui che ascolta. Il problema risolto in colui che parla, poi si risolverà anche in colui che ascolta. Colui che parla deve dire parole di Dio, dal suo cuore però. Colui che ascolta poi a poco capirà che ci troviamo dinanzi al Signore. A un messaggero di Dio mandato, ecco, per la nostra salvezza. Questo, diciamo, è il messaggio che ci vuole dare Cristo Gesù in questo Vangelo, un messaggio semplice in verità, no? Non avere una fede malata, perché la fede malata non produce fede sana, liberarci dai nostri preconcetti e della nostra malformazione mentale ed avere quella semplicità di cuore sempre disponibile ad accogliere la parola del Signore. Però ripeti, il problema è di colui che parla, perché è sempre colui che parla che deve sapere cosa dire, come dirlo, quando dirlo, cosa fare e cosa non fare. Qui è chiesta a noi tutta la saggezza dello Spirito Santo, perché possiamo fare cose sante e cose buone per la conversione dei cuori. Ringraziamo la Vergine Maria per questa breve riflessione e diciamo una bella preghiera a lei. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.